Bene, oggi è 3 ottobre, domenica, e riprendiamo il nostro lavoro sulle fiabe. Mi sono permessa di farlo partire anche che la luna è calante, non solo perché un'anima buona e candida me l'ha suggerito, ma anche perché in fondo è una continuazione, non è un inizio, mentre mercoledì è un riinizio, quindi sarà luna nuova. Io queste cose ci bado perché do molta importanza alle energie, a tutto quello che si muove, soprattutto le energie cosmiche, le energie della natura. Ed ecco perché pure mi sto dedicando a questo lavoro sulle fiabe. È una fiaba, Iorinda e Ioringhello, che è praticamente un affresco, una poesia, un tipo di immagini evoca, e che intanto si presta tantissimo anche all'elaborazione pittorica, per cui quando faremo anche questo lavoro ci aiuterà. E poi ha a che vedere proprio con questo momento epocale. Che siamo in autunno, ne abbiamo parlato anche sulla chat. L'autunno porta le anime a una sorta di rientro su se stesse, quindi a una nuova presa di coscienza. Dopo l'espansione che c'è stata durante l'estate, abbiamo questa opportunità di ritrovarci, di fare questo lavoro più interiore che poi continua fino al Natale, il momento del solstizio invernale, è l'acme della spiritualità. Non a caso possiamo immaginare la terra che respira e quindi c'è una fase del respiro importantissima durante l'inverno, quello più profondo. Allora, Iorinda e Ioringhello sono due innamorati. Se avete guardato, avete letto prima la fiaba, si trovano in una situazione che è molto simile a tante altre, e questo ci fa pensare quanto sia importante avere consapevolezza dei simboli nelle fiabe. Io ho detto Iorinda e Ioringhello perché è il titolo, ma la fiaba inizia che c'era un vecchio castello in una foresta grande e fitta. Quindi la nostra immaginazione, quella più infantile, subito si immagina questa scena, no? Il vecchio castello. Adesso io però ho il compito di portare la parte immaginativa anche a essere di riflessione. Quindi il vecchio castello dà già l'idea di un qualcosa che è continuativo nel tempo, che è vecchio e poi è castello e quindi ha questa imponenza, questa antichità. Ha un ruolo strutturato già. Sappiamo che il castello è grande, è potente, sappiamo che sta in mezzo a una foresta grande e fitta. Allora, la foresta l'abbiamo chiamata labirinto dell'anima negli anni passati, quando abbiamo lavorato la volta scorsa sulle fiabe. Trovate degli articoli sulla foresta sul sito. La foresta è il luogo dell'iniziazione perché è un momento di passaggio tra la vita di tutti i giorni e l'oltre, è la ricerca di qualcos'altro e può portare a momenti anche di intimo raccoglimento, ma anche di sensazione di perdersi. Cioè, ci si può perdere all'interno di una foresta, no? Quindi andare per il personaggio della fiaba, che si avvicina a una foresta, vuol dire che ha deciso di avvicinarsi alla sua iniziazione. Non a caso nelle tribù primitive spesso veniva utilizzato proprio questo. C'è qualcuno che non ha tolto l'audio, che sento un fruscio. Puoi chiudere questa porta? Allora, dicevamo che è un luogo di confine, tra che cosa? Tra lo spirituale.
Qualcuno mi sente?
Sì, ti stiamo sentendo, forse sei Giovanni. Dalla voce mi sembri Giovanni, però devi togliere l'audio, caro. Oh, sei Giovanni o sei Roberto? Non lo so. Ah, R, forse sei Roberto. Va bene. Andiamo avanti. Poi nella registrazione vi troverete pure queste chiacchiere. Allora, questa grande foresta che cosa diceva? Che se qualcuno arrivava a 100 passi non poteva più muoversi. E allora ecco qui che ho percepito l'importanza di questa situazione, della pietrificazione. Il fatto che sia possibile a un certo punto non riuscire più a muoversi e si può riportare tranquillamente a delle sensazioni che possiamo aver avuto, soprattutto negli ultimi tempi, ma non mi riferisco soltanto al lockdown, per cui certo eravamo fermi, non potevamo muoverci, ma è penetrato qualcosa di più in noi rispetto al semplice fatto di uscire poco di casa. È qualcosa che sta un po' invadendo l'umanità, questa sensazione di blocco, di impossibilità di movimento. E allora la fiaba e tanti altri racconti mitologici c'entrano con questo discorso. Per esempio, farò dopo il paragone, per esempio, con Medusa, che aveva questa possibilità di pietrificare chi andava a chi si avvicinava. Ecco, perché il fatto di avvicinarsi a un qualche cosa di pericoloso può in una prima fase diventare un elemento di pietrificazione. In una prima fase, perché poi vedremo che anche questo blocco, questo congelamento dell'azione, del pensiero, dell'andare, ha un suo scopo. E quindi andiamo avanti nel racconto e vediamo che questa la solita strega tremenda, vecchia, potente, aveva la possibilità di trasformarsi. Spesso vediamo nelle fate che c'è questa, nelle fiabe, che c'è questa possibilità di trasformazione, di metamorfosi, perché in un certo momento sono l'oggetto preciso identificato e in un altro momento invece sono il loro simbolo. E quindi vediamo che la strega di giorno si trasforma in gatto o in civetta. Ora qui c'è un po' un paradosso perché la civetta è un animale notturno. Come mai la civetta di giorno? No? Il gatto non fa niente, lui gira sempre. Allora, intanto consideriamo una cosa, che la civetta è un animale sacro alla dea Atena Minerva, quindi è simbolica della saggezza. È vero che mette paura, ma anche Atena infatti mette paura. Atena che ha l'elmo, ha la lancia, lo scudo, l'armatura, quindi c'è questo doppio carattere. Di paura che può essere messa e però di forza, di sapienza interiore. E allora Chi è questa strega? Che in altre fiabe non viene raccontato di cosa si nutriva. Qui è interessante che dice che attira gli animali e poi li mangia, la selvaggina. E poi invece ha una particolare attenzione per gli uccelli. Gli uccelli li mette nelle gabbie. Allora, di gabbie ne aveva ben 7.000. A parte sempre il numero sacro 7, no? Ce lo immaginiamo. Ma la nostra mente, a me la prima volta che l'ho letta questa fiaba mi ha dato subito l'idea di vedere tante tante gabbie come quando entri in un negozio, no? Ma di più perché sono 7.000, quindi la sala di un castello, immaginatevela. E che cosa sa, chi sono questi uccelli? Adesso lo vedremo chi sono, ma la cosa interessante è che lei ha un contatto con l'elemento naturale che ci fa ricordare anche tante altre divinità. Ora non vi scandalizzate che una strega la chiamo divinità, per esempio possiamo pensare a Circe. Circe, che era figlia del sole, però ammaliava, incantava, trasformava in animali. Quindi c'è questa immagine di una madre natura che ha tanto potere e che inizialmente ci sembra che faccia per il male. E poi, come in altre fiabe che abbiamo visto, ci accorgiamo che era per la nostra evoluzione. In che modo? Mettendoci alla prova. Quindi, che cos'è questa avventura di Jorin de Joringhello? È un viaggio verso la conoscenza di sé, verso l'autorealizzazione nel senso superiore. È un processo di individuazione, come avrebbe detto Jung. Individuazione che può avvenire soltanto se ci si conosce. Ora, loro sono andati proprio per conoscersi. All'inizio che cosa dice? Che sono andati per parlarsi, per discorrere, per conversare. Quindi è strana questa uscita, no? Cioè, ti fa già capire che ancora non si conoscono perfettamente. Sono come dei promessi sposi, ma non sono sposi. La parte finale, invece, diventeranno nozze, perché nelle fiabe il finale bello è sempre che ci sono le nozze, ma perché ognuno dei due elementi ha fatto il suo percorso. Allora, che percorso fanno qui? Noi abbiamo davanti l'anima e l'io umano. Jorinda è l'anima umana e l'io umano è rappresentato da Joringhello. Quindi noi siamo tutte e due le cose. Però in questa fase di incarnazione noi siamo soprattutto lui, siamo tutti noi, anche donne, siamo Joringhello, Joringhello a cui viene sottratta l'anima. Ed è drammatica questa cosa che diciamo, però andiamo a vedere in che modo succede. Allora, se vicino a quel castello qualcuno deve togliere l'audio, forse Giovanni, si sente in fruscio. In quel castello, quindi, chi arrivava a 100 passi era costretto a fermarsi e non poteva più muoversi. Ma se una vergine entrava in quel cerchio, allora la vergine, ora non è che dobbiamo intendere per forza il femminile o per forza la gioventù, cioè vergini siamo noi. Cioè, nei Rosa Croce viene chiamato alla nostra la nostra umanità, umanità degli spiriti vergine, nel senso che ci sono vari livelli di emanazione spirituale, noi sopra di noi abbiamo gli angeli, sopra ancora gli arcangeli, virtù, troni, dominazioni a salire. Ne abbiamo parlato altre volte, no? Quindi c'è tutta questa scala, questa gerarchia. Noi siamo lì e addirittura qualcuno ha detto che gli angeli sono quasi, no, invidiosi, però insomma sono ammirati di quello che sta facendo l'uomo, perché l'umanità si è messa davanti a questo compito incredibile, di tirare fuori il vero io, il sé superiore, di svegliarsi alle dimensioni superiori e di riconquistare l'anima. L'anima può essere intesa di due livelli, perché l'anima, quella più, diciamo, più materiale, insomma, quella animale, è una cosa, ma l'anima superiore è quella che noi stiamo cercando di riprenderci, no, riprenderci, perché forse non è che, non, che ce l'abbiamo mai avuta realmente, però una parte di noi che viene dall'infinito sa che noi dobbiamo essere uniti a quest'anima. Per cui se succede che ci viene in qualche modo negata, il lavoro da fare è di riconquistarla. Quindi questi due stanno lì in modo un po' strano, se ci avete fatto caso, no? Perché sapevano che era pericoloso, però stavano lì, proprio potevano passeggiare pure un po' da un'altra parte, perché sono arrivati proprio ai 100 passi. E poi perché a un certo punto lui le dice: stai attenta, stai attenta. E questo non vi fa pensare all'Eden, quando Adamo ed Eva anche, no? Dovevano stare attenti a non fare il passo falso, perché poi sarebbe successo quello che poi è successo. Ecco, potrebbero anche stare un pochettino più distanti, ma non lo fanno perché si sentono come attirate da questa prova tremenda. Non lo sapevano, ma lo sapevano, così anche noi, no? Quando ci siamo incarnati, oddio, com'è che sono capitato qua? Perché mi viene tutto per storto, no? E non è vero, perché una parte di te lo sapeva che era questo che dovevi fare, che questo era lo scopo della tua vita. Per cui vedete come tutto è molto poliedrico, molto difficile anche da capire completamente, no? Però poi a un certo punto si accorgono, viene loro la tristezza, come sono andati lì perché sono innamorati e che devono progettare le nozze, non è una passeggiata qualsiasi, sanno che sta succedendo qualcosa. Infatti il sole sta tramontando, anche questo è un altro elemento. Il tramonto è il momento di passaggio, no? Per cui sono stata attiva tutto il giorno, ora arriva la sera, arriva il buio. Eppure qui non vi viene in mente la Bibbia quando alla creazione dicevano: e fu sera e fu mattina, un altro giorno. Ogni volta viene ripetuta questa frase. Perché non dice fu? Cioè, noi normalmente, tutti col pensiero razionale, diciamo: ci fu un giorno, era passato un giorno, no? Fu sera e fu mattina. Quindi che questo elemento della sera, la sera quindi non è importante soltanto perché mi devo riposare, ma anche perché, per esempio, è il momento in cui davvero l'anima ritorna. Cioè lì, in quel momento, l'anima, lo sapete, no? Il corpo astrale si stacca dal corpo, quindi ritorna in un certo luogo per più o meno tempo, a seconda di come io ho vissuto, perché se ho fatto la matta tutto il giorno, ho litigato, ho fatto i conti dei soldi che mi mancano, eccetera, cioè magari ci sto 5 minuti là, ecco. in questa fontana che mi disseta durante la notte, nelle prime ore, come sempre vi ho raccontato. Ma anche perché attraversare la sera vuol dire passare all'interno di una nottata, una notte buia della vita, che possiamo paragonare ai momenti critici che noi viviamo, no? Durante i momenti critici, paradossalmente, perché qui è tutto un paradosso, è proprio lì che stiamo imparando. E quindi ecco che il sole deve tramontare. Qui è stupendo, il sole brillava fra i tronchi degli alberi, pittori, cominciate a vederlo con gli occhi artistici, chiaro nel verde cupo della foresta. I Grimm qui si sono proprio sbizzarriti, addirittura ci dicono le sfumature del colore. E la tortora gemeva sulle vecchie betulle. Ora non mi prendete per matta, ma mi sono divertita a registrare i suoni che loro potevano ascoltare in quel momento. E per farvi entrare ancora di più nella cosa. Allora, ecco la tortora. Erano sgomenti, come se dovessero morire, l'ho sottolineato qua sul libro, morire. È una morte iniziatica. Come ritrovare la via di casa? Si erano persi. Quindi questo era quello che dovevano fare, si sono persi. Il sole era già tramontato per metà dietro al monte. Il giovane guardò fra i cespugli e vide in prossimità le vecchie mura del castello. A quella vista si spaventò a morte, eppure qui l'ho sottolineato. O improvvisamente ecco che Jorinda comincia a cantare. Uccellino dall'anello rosso, che canta la sua pena alla colomba, dice che ha la morte addosso e piange il suo chiù chiù a gran lena. Che è successo? Io Ringhello la guarda e si accorge che la sua Iorinda si è tramutata in un usignolo che cantava. Una civetta dagli occhi infuocati le volò attorno 3 volte e per 3 volte gridò: Sciu! No, questa era la tortora, eh? La civetta è questa qua. Gli gira intorno. Ecco, su, 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 avete sentito? Joringhello non poteva muoversi, rigido come una pietra, non poteva né piangere né parlare. Il sole era tramontato, la civetta vola su un cespuglio e si trasforma in umana, diventa appunto la strega. La strega che cosa fa? Prende l'anima del povero essere umano che vuole evolversi. E gli dice, non è così, gli dice però, vieni a riprendertela. E andare a riprendersela è un lavoro incredibile. Che nella fiaba viene raccontato anche abbastanza rapidamente, se vogliamo, perché subito ci racconta che lui è congelato, è diventato rigido come la pietra, non può piangere, non può parlare, non può muoversi. È disperato, ma lei finalmente a un certo punto, quando oramai era quasi notte, che cosa fa? Sentite le parole della strega, cioè sono proprio illuminanti se vai ad analizzarle però. Salute Zacchiele, quando la luna splende nel cerfoglio, sciogli Zacchiele alla buon'ora. Questa Tiziana lo sa, l'avevamo letta tanti anni fa, no? Ma io non avevo capito niente di Zacchiele. Poi ho fatto una ricerchina. E che frase sarebbe? Che vuol dire? Allora, intanto dovete sapere che Zacchiel è un arcangelo. È l'arcangelo che è dedicato a Giove, al pianeta Giove proprio. E è un arcangelo che emana, secondo la tradizione, una luce violetta. A lui è sacra l'ametista. E il suo nome è giustizia di Dio, il significato. Quindi sta stregaccia che ha fatto questa cattiveria, si per rimettere in moto l'uomo, perché evidentemente l'uomo entrando nel mondo materiale prova una resistenza, non è subito in grado di evolversi, no? Però con l'aiuto della luna e di Giove, e voi dite: ma Patrizia, lo so che lo sappiamo che ti piace l'astrologia, però adesso che c'entra questo, no? Allora, guardate un po' la scienza iniziatica come immagina l'evoluzione sulla Terra degli umani. Allora, sia Steiner sia tutti i Rosa Croce raccontano che noi abbiamo passato diverse incarnazioni. Quando adesso siamo nella fase centrale, che ecco, scusate, ve la faccio vedere. Non so se si riesce a vedere, sì, abbastanza, vedete? Noi siamo lì dove c'è scritto Terra, che è scritto al contrario, forse non so se voi come lo leggete, io lo leggo al contrario qua. E siamo venuti attraverso prima un'incarnazione della Terra che veniva chiamata Saturno, poi un'altra che veniva chiamata Sole, poi Luna, e ora siamo lì giù in basso per poi riemergere e le cose, le nuove incarnazioni che ci aspettano sono subito dopo c'è Giove, vedete? Quindi noi stiamo tra la Luna e Giove. Sulla Luna ancora non eravamo dotati di questo corpo fisico. Su Giove, tu mi chiedevi la quinta dimensione l'altro giorno, su Giove saremo in quinta dimensione. E quindi il nostro corpo sarà non più questo, sarà un altro, sarà trasformato. Allora, sarà vero, non sarà vero, lo dice la scienza iniziatica, io l'ho letto, non è che, sinceramente, non è che me lo ricordo bene di quando ero incarnata nella Luna, però abbiamo, cioè queste parole, è stranissimo, no? Che in una fiaba si parla di Zacchiele che parla della Luna e parla del fatto che deve essere riunificata. Quindi, andiamo avanti con la nostra storia. Che succede? Che Joringhello si mette all'opera. Avete visto nelle figurine che vi ho messo sulla chat? Ci ho messo un sacco di pecorelle, perché la prima cosa che fa è di andare a fare il pastore. Allora, non mi viene in mente che cosa fa il pastore? Si occupa degli animaletti a lui sottoposti. Sono i piccoli io, secondo me. Cioè, possiamo immaginare tranquillamente che ha cominciato a fare un lavoro sulle varie sottopersonalità che lui viveva. E poi queste sottopersonalità, qui ci potremmo lavorare un'altra ora, sono utili perché si ricava il latte, si ricava la lana, cioè, poi purtroppo qualcuno ci ricava pure la carne, però avere tanti piccoli io, perché dobbiamo disprezzarli? Tante volte, ah, era un mio ego, era un piccolo io, sciocco. No, anche i piccoli hanno la loro importanza, come abbiamo scritto l'altro giorno, che anche una cosa, una ferita, no, può diventare bella, quindi anche delle parti negative nostre possono essere trasformate e quindi possono nutrire come anche la pecora. Io ho paura che vi state stancando un attimo, quindi mi fermo un secondo, do uno stop. Vediamo se posso.